Sire, vi chiedo di farmi giustizia ed accordarmi la vostra pietà. Sono una povera donna infelice, straniera, nata fuori del vostro regno, e qui non ho alcun giudice imparziale, né posso avere alcuna sicurezza d'un giudizio clemente ed imparziale. Oimè, sire, in che cosa voi ho offeso? In che cosa ha potuto il mio agire darvi alcuna cagion di dispiacere, da indurvi ad inscenare un tal processo, per ripudiarmi come vostra moglie e per ritogliermi la vostra grazia? Ed è ancora con l'Enrico VIII di William Shakespeare, questa volta con un brano pronunciato da Caterina d'Aragone, tratto dall'atto secondo, scena quarta, che vi diamo il bentornato a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. La scorsa puntata ci eravamo lasciati con Enrico VIII che nel 1525 incontra una dama di corte che si chiama Anna Bolena. Enrico era sposato dal 1509 con Caterina, aveva avuto da lei diversi figli, anche tre maschi, ma solo una femmina, Maria, era sopravvissuta alla prima infanzia. Della famiglia di Anna Bolena si sa molto di più di quanto non si sappia dei primi anni della vita di questa donna. Anna Bolena è ovviamente la versione latinizzata, la versione che usiamo noi comunemente in Italia. La versione originale è Anne Boleyn oppure Anne Bullen, scritto B-U-L-L-E-N. Infatti nell'emblema della famiglia Bolena si può intravedere la testa di un toro. Noi useremo in puntata la locuzione più conosciuta, quindi Anna Bolena, perché è in assoluto la più comune. I Bolena sono una famiglia di mercanti di lana, essenzialmente. Uno dei nonni di Anna aveva rivestito la carica di Lord Sindaco della City di Londra, che è diverso dal Sindaco della Città di Londra, perché il Sindaco della City si occupa soltanto degli affari che concernono quella specifica zona della città e il suo compito specifico è quello di salvaguardare gli interessi di chi vi opera e di chi vi abita. Quindi si tratta eminentemente, ovvio, di interessi prettamente economici. I Bolena si erano in un qualche modo sposati, imparentati diciamo con la nobiltà irlandese, poiché la nonna paterna, di Anna faceva parte della famiglia del conte di Ormond, che era una famiglia di conti irlandesi, ma era appunto più che altro una famiglia di origini più modeste, una famiglia di self-made men, potremmo dire adesso. Invece la madre di Anna, Elizabeth Howard, era di sangue più nobile. Gli Howard qualche generazione addietro si erano imparentati con i Mowbray, una famiglia che discendeva direttamente da Enrico III d'Inghilterra. Uno degli Howard, John Howard, il primo duca di Norfolk, che era il bisnonno di Anna, aveva combattuto a Bosworth Field e lì era morto combattendo per Riccardo III. Gli era stato quindi poi confiscato il ducato, ma suo figlio Thomas aveva saputo rientrare nelle grazie di Enrico VII e non vi era più uscito, quindi gli Howard avevano conquistato poi un posto a corte. In effetti Thomas Bolena lavorava a corte per Enrico VIII, era un suo diplomatico, quindi veniva spedito in Europa per trattare affari per conto del re. Lui ed Elizabeth avevano avuto diversi figli, ma di questi solo tre raggiunsero l'età adulta. Mary, che è comunemente considerata la più grande, e la sua nascita viene collocata tradizionalmente nel 1499. Questo perché all'epoca di Elisabetta I, che di Anna era la figlia, quando vi fu una disputa testamentaria, i parenti Bolena ancora in vita attestarono tutti quanti che Maria era la più grande, era la maggiore, quindi questa testimonianza viene presa per buona. Poi vi era un figlio maschio, George, la cui nascita viene collocata tradizionalmente al 1504 circa, ed infine vi è Anna, che ovviamente è quella che ci interessa di più, e la sua nascita oscilla fra il 1500, 1501 e il 1507. Questo perché vi sono due scuole di pensiero. Queste due date si basano essenzialmente, almeno in parte, su una lettera che ella scrisse al padre in francese nel 1514 mentre si trovava alla corte di Margherita d'Austria in Borgogna. Chi propende per una data di nascita più anteriore, quindi datata al 1500-1501, sostiene che questa lettera lo attesta perché l'avere 12 anni era l'età minima per entrare a servizio come damigella d'onore, e la lettera era scritta in uno stile sufficientemente evoluto per essere attribuibile a una ragazzina di circa 13 o 14 anni. Chi invece sostiene che questa lettera non può essere stata scritta da una ragazza così vecchia, diciamo, e che quindi la colloca al 1507, è perché trova che il francese sia infarcito di errori d'ortografia. D'altro canto, chi sostiene che Anne era nata prima ribatte che quel francese era così impreciso poiché ella era da poco arrivata in Borgogna e quindi stava imparando il francese, e di conseguenza va da sé che la lettera non era scritta in una forma delle più corrette. Le fonti coeve non aiutano perché, se alcune attestano che Anna aveva circa 29 anni al momento della sua morte nel 1536, altre invece vogliono che fosse all'incirca ventenne quando ella tornò in patria, ed ella tornò in patria nel 1522. Anna infatti era destinata a rimanere sul continente per un certo numero di anni. Alla corte di Margherita d'Austria, Anna ricevette un'educazione tutto sommato abbastanza classica, le venne insegnata la grammatica, la storia, le fu insegnato la matematica, ovviamente a leggere e a scrivere, il ricamo, il rammendo, la danza, la musica, tutto quello che poteva servire a una gentildonna di corte. In più le venne insegnato anche a cavalcare, a praticare la caccia e la falconeria. Anna era destinata a rimanere alla corte borgognona per poco tempo. Infatti, nel 1515, quando Maria Tudor, la sorella di Enrico VIII, si reca in Francia per sposare Luigi XII, Thomas Bolena richiama Anna dalla corte di Borgogna e la manda alla corte di Francia, in modo che si riunisca alla sorella maggiore Mary. Entrambe le sorelle rimarranno in Francia anche dopo il 1515, quando Maria Tudor ritornerà in patria perché vedova ormai di Luigi XII, mentre le due giovani rimarranno invece a servizio della moglie di Francesco I di Francia, la regina Claudia. Qui Anna e Mary ricevono un ulteriore affinamento della loro educazione. Anna soprattutto viene istruita anche in termini di filosofia e apprende poi in maniera profonda lo stile di vivere tipico dei francesi, quindi ne apprende la moda, i gusti, il modo di parlare, il modo di comportarsi a corte. Tutto in lei assume un'aria vagamente francese, come è naturale che sia, dato che comunque era o una bambina o un adolescente, e va da sé che doveva assorbire come una spugna tutto quello che le capitava intorno. In Francia, Anna probabilmente incontrò una delle sorelle del re, Margherita di Navarra. Una donna che negli anni che seguirono fece molto parlare di sé. Margherita era un'intellettuale estremamente fine e intrattenne rapporti con alcuni fra i più dotti teologi del suo tempo, come Calvino e Melantone, e ella stessa scrisse poi alcuni libretti a stampo teologico in cui sosteneva il pensiero riformista e che erano da considerarsi al limite dell'eresia, ma ella era protetta ovviamente dal suo status regale, quindi non andò mai incontro a problemi di sorta. E alcuni biografi successivi vogliono che Anna assorbì lì il pensiero riformista che fu Margherita di Navarra a istruirla. Tuttavia è improbabile, poiché ella scrisse le sue opere molti, molti anni dopo che Anna tornò in patria. Anna rimase in Francia da sola dal 1520, infatti in quell'anno la sorella Mary ritornò in patria con una reputazione non proprio immacolata. Infatti si diceva addirittura di lei che fosse stata l'amante di Francesco I. Questo era un sovrano estremamente colto, illuminato, era il sovrano per intenderci che ospitò presso la propria corte Leonardo da Vinci, ma era anche un bon vivant nel senso più pieno del termine, ebbe un numero sconsiderato di donne e di amanti, e si dice che fra queste vi fosse anche Mary. Ella, tornata in patria, venne fatta sposare a un cortigiano della corte di Enrico VIII, tale William Carey, e poco dopo Mary divenne l'amante di Enrico. una relazione che non sappiamo per quanto durò, ma che fu sicuramente a conoscenza di tutti, dato che quando ella ebbe i suoi figli, Catherine ed Henry, a distanza di pochi anni uno dall'altro, si disse che fossero i figli del re. Se era davvero così o no, ovviamente questo non lo sappiamo, ma può essere rilevante il fatto che Henry VIII non si scomodò a riconoscerli, tanto che l'unico figlio bastardo che gli riconobbe fu Henry Fitzroy, il figlio che aveva avuto anni prima da Bessie Blount. Anna ritornò in patria nel 1522, invece con una reputazione decisamente più immacolata, e suo padre la fece richiamare perché era ora di sposarsi. Era sorta una disputa ereditaria con la famiglia dei conti di Ormond, quindi dalla parte della sua nonna paterna. E quindi per ovviare a questa disputa si era pensato di far sposare Anna a James Butler, che era il figlio dell'altro contendente. Un progetto matrimoniale che non andò in porto, era destinato ad abortire. In quel lasso di tempo, quindi 1522-1523, Anna allaccia una relazione con Harry Percy, l'erede del duca di Northumberland. Anna è vero che aveva nobili natali per parte di madre, in un'epoca in cui avere anche una sola goccia di sangue reale era considerato un segno di grande prestigio, ella poteva vantarlo, ma così molti altri nobili e sicuramente anche il duca di Northumberland, che aveva progettato per suo figlio un matrimonio ben più vantaggioso. Percy era alle dipendenze del cardinale Thomas Wolsey, cancelliere del re nonché suo più fidato consigliere, e il duca di Northumberland chiede al cardinale e al sovrano di intervenire e i due prontamente intervengono. I due giovani vengono separati, l'uno viene allontanato dalla corte, anche Anna viene allontanata dal seguito di Catrina d'Aragona, di cui era entrata a far parte poco, insomma, qualche tempo prima, e viene rimandata a casa al castello di Hever nel Kent, che era la residenza della famiglia Bolena. Anna ritorna poco dopo a corte e se i due si fossero fidanzati o meno, questo non lo sappiamo, tuttavia è di una certa rilevanza. Infatti, all'epoca un fidanzamento, se corredato, diciamo, dalla consumazione, equivaleva a un vero e proprio matrimonio. Harry Percy, interrogato molti anni dopo a tal proposito, negò recisamente di essersi mai fidanzato con Anna Bolena, ma la sua testimonianza, occorre tenere conto, fu resa nel processo che doveva portare Anna alla rovina, quindi va presa con la dovuta cautela. In ogni caso, nessuno seppe mai se tra i due vi fu un effettivo fidanzamento e se sì, fino a quale punto quel fidanzamento si poteva considerare o meno un matrimonio a tutti gli effetti. Come dicevo prima, Anna poi tornò a corte e nel 1525 circa si incontra con il re. Enrico è in un periodo della sua vita estremamente particolare, infatti la mancanza di figli maschi si sta facendo assai penosa ed egli ha bisogno di un erede. E le opzioni che gli rimangono a quel punto sono soltanto tre: o legittima il figlio bastardo Harry Fitzroy, oppure spera che la figlia Maria si sposi con un titolato e generi a sua volta un erede che possa portare la corona, ma c'era da dire che Maria era piuttosto giovane ancora. Nel 1526 aveva 10 anni perché era nata nel 1516, era una bambina di costituzione piuttosto minuta, delicata, e quindi non era. Organizzarle un matrimonio era fattibile, ma non era detto che producesse un erede in tempi così rapidi, diciamo. La terza possibilità era quella che Enrico ripudiasse Caterina e prendesse una nuova moglie. Un'alternativa che può apparire estrema, ma che non era poi così insolita. Vi erano stati altri casi di donne ripudiate perché non in grado di dare figli maschi, e non soltanto fra sovrani, ma in tutti i gradi della nobiltà a scendere. Enrico, mentre si trovava in questo momento, incontra Anna Bolena e evidentemente di lei si innamora. Questo può essere testimoniato dalle numerosissime lettere che egli le scrisse e che sono conservate attualmente presso gli archivi vaticani, lettere chiaramente di un uomo che si è innamorato di un'altra donna. Le espressioni non lasciano adito a dubbi. Quindi, nel giro di poco tempo, qualche tempo, Enrico comincia a considerare l'idea di divorziare. Un divorzio non come lo intendiamo adesso, ma un divorzio che sarebbe divenuto un vero e proprio annullamento perché Enrico si sarebbe potuto risposare in chiesa. Intorno al 1527 circa, Enrico cominciò a mostrare segni di dubbi sul suo matrimonio. Disse di essere tormentato da gravi scrupoli di coscienza. Citò a tal proposito un passo del Levitico dove era scritto che chiunque sposi la vedova del proprio fratello ne avrà scoperto la nudità e quindi sarà maledetto. Enrico era piuttosto versato in teologia, era un uomo di grande cultura, la teologia era fra i suoi campi di conoscenza. Nel 1521, peraltro, aveva scritto un libretto teologico intitolato Della difesa dei sette sacramenti. È un libro che gli era valso dal Papa il titolo di Difensore della Fede. Quindi Enrico sapeva come usare la Bibbia e come leggerla, ma dato che nell'Antico Testamento si può trovare facilmente anche un'affermazione totalmente contraria a quanto si è letto in un altro suo punto, nel Deuteronomio è scritto chiaramente che la vedova deve essere sposata dal fratello superstite e questo fatto gli venne fatto immediatamente notare. Tuttavia Enrico non demorde e decide di portare i suoi dubbi addirittura di fronte al Papa. Attiva a questo proposito il cardinale Wolsey e i due si rivolgono a Roma. Clemente VII tuttavia non può accontentare così facilmente Enrico. Infatti sul continente infuriava la guerra già da molti anni, nel 1525 c'era stata la battaglia di Pavia e nel 1527 Roma era stata messa a ferro e fuoco dalle truppe imperiali di Carlo V che avevano preso il Papa virtualmente prigioniero e andava da sé che non era il momento adatto per scontentare il nipote di Caterina. Quindi Papa Clemente prende tempo. E nel frattempo la vita alla corte inglese continua bene o male come sempre. Enrico si affanna a cercare un modo per liberarsi di Caterina e Caterina e Anna continuano a vivere invece l'una accanto all'altra. Enrico ogni tanto mangia alla tavola della moglie, le due donne, la moglie e diciamo l'amante, colei che voleva soppiantare in un qualche modo continuano a vivere una accanto all'altra e possiamo immaginare come, soprattutto per queste due donne, la vita fosse tutt'altro che facile. Non doveva essere semplice vivere in un clima così teso. Enrico cercò anche delle soluzioni più indolori, infatti propose alla moglie di entrare in convento. Tuttavia, Caterina non ne volle nemmeno sentir parlare. L'abbiamo già detto anche l'altra volta, ella era convinta che il matrimonio fosse una diretta emanazione della volontà di Dio e quindi il fatto che lei e Enrico fossero sposati era volontà del Signore e nessun uomo in questa terra avrebbe mai potuto convincerla del contrario o poter sfidare quella che era stata evidentemente la volontà di Dio. Caterina in convento avrebbe avuto una vita bene o male simile a quella che già conduceva. Lei conduceva una vita estremamente ritirata, molto dedita alla preghiera, alla meditazione. Aveva una vita interiore estremamente ricca dal punto di vista religioso e della fede. In convento avrebbe vissuto una vita ragionevolmente confortevole. La loro figlia Maria non sarebbe stata grandemente danneggiata, poiché i figli nati da un matrimonio anche se legittimo ma contratto in buona fede non venivano delegittimati e quindi non sarebbe stato difficile trovarle un buon partito. Ma Caterina probabilmente proprio per una ragione di principio decise che quella non era la sua strada, lei era la moglie del re e tale sarebbe rimasta. Quindi Enrico si indurì sempre di più, egli peraltro non era più il ragazzo giovane che amava solo giostrare dei primi anni del suo regno, era diventato un uomo estremamente duro, spietato, che sapeva farla pagare anche molto cara a chi gli si metteva contro. Ed Enrico quindi decise di proseguire per la propria strada che conduceva inesorabilmente verso un tribunale ecclesiastico. In definitiva, poi Clemente VII decise che la faccenda andava discussa in maniera un po' più organica e istituì quindi un tribunale ecclesiastico che doveva essere presieduto dal suo legato papale, il cardinale Lorenzo Campeggio. Sia Enrico che Wolsey erano piuttosto ottimisti. Campeggio era stato sposato e aveva avuto figli prima di prendere le vesti clericali, e quindi confidavano che si sarebbe rivelato piuttosto morbido. Anche egli chiese a Caterina, una volta arrivato a Londra, di entrare in un convento, ma anche a lui Caterina rispose che non era assolutamente disposta a farlo e venne quindi predisposto il tutto per aprire una serie di udienze, la prima delle quali vi fu il 30 di maggio del 1529. E in tutto questo, da quando Enrico aveva incontrato Anna ad adesso, sono già passati circa 3 o 4 anni. In questo tribunale si doveva essenzialmente discutere della dispensa papale che era stata rilasciata a suo tempo quando Enrico VII e Ferdinando d'Aragona avevano deciso che Enrico e Caterina dovevano sposarsi. Infatti, quella dispensa e il versetto del Levitico erano legati in maniera inestricabile. A Caterina erano state rilasciate all'epoca due dispense. La prima era una dispensa di pubblica onestà e veniva rilasciata poiché agli occhi dell'opinione pubblica la coppia era comunque stata sposata e anche in unione, anche in assenza di un matrimonio effettivamente consumato, e quindi questo fatto andava riconosciuto dall'apposita dispensa. L'altra dispensa era stata voluta da Ferdinando, probabilmente con l'intenzione di coprire ogni eventualità, e aveva fatto inserire quella piccola locuzione, quel forsitan, forse matrimonio consumato, a cui adesso Enrico si era andato ad attaccare. Infatti, la tesi, diciamo, di Enrico e di Wolsey era questa: se il matrimonio era stato forse consumato, allora le loro preoccupazioni teologiche potevano avere un senso. Ma tuttavia, Caterina, chiamata a testimoniare, negò decisamente. Caterina, peraltro, si presentò a una sola di queste udienze e le sue parole vennero riportate da uno degli uditori e a sua volta vennero riprese da un biografo del 600, George Cavendish, e queste stesse parole vennero poi riprese anche da William Shakespeare quando scrisse l'Enrico VIII. Quindi, ovviamente, le parole che avete sentito in apertura non devono essere prese parola per parola, ma probabilmente riflettono un buon riassunto di quello che disse Caterina quando, entrando in tribunale, si inginocchiò davanti al marito chiedendogli come mai le stava facendo questo. Caterina, appunto, si presentò a una sola di queste udienze affiancata dal proprio difensore John Fisher. Questi era un vescovo che qualche tempo prima si era opposto a un'idea di Clemente VII, che voleva che se tutti i vescovi inglesi si fossero pronunciati all'unanimità a favore dell'annullamento sulla base di questo dubbio teologico, di questo scrupolo teologico di Enrico, allora il matrimonio sarebbe stato da considerarsi nullo. John Fisher si era opposto fermamente e quando poi il processo era cominciato, aveva deciso di assumere la difesa di Caterina. Caterina, chiamata a testimoniare, disse che il matrimonio con Arturo non era mai stato consumato e Enrico, a sua volta, c'è da dirlo, non disse mai in maniera esplicita che non aveva trovato vergine la moglie la notte di nozze. Io ovviamente non ho intenzione di stare a disquisire se Caterina avesse o meno consumato il matrimonio con il suo primo marito. Si possono fare soltanto due considerazioni. Ovviamente c'è chi sostiene che ella mentiva e c'è chi sostiene che ella invece diceva la verità. Questi ultimi sostengono che Caterina era molto pia e devota, e avendo una fede così sincera che la sosteneva, sarebbe stato impossibile per lei mentire in confessione. Infatti, questa domanda le venne fatta anche in confessione dello stesso campeggio e ella si pronunciò allo stesso modo, disse che il matrimonio non era stato consumato. Chi invece sostiene che mentì, pur senza ovviamente volerle puntare il dito addosso, sostiene che l'abbia fatto perché Caterina in questo modo volesse proteggere non solo la figlia da un'eventuale accusa di bastardia, ma volesse proteggere anche, e non a torto, la propria dignità. Io, come ho detto, non ho intenzione di disquisire. Le scuole di pensiero sono queste. Le sole tre persone che lo sanno, non hanno, una era morta da tempo, le altre due erano su posizioni opposte e Enrico comunque lo ricordo, non sbugiardò mai apertamente la moglie, lui poteva sicuramente farlo. E comunque, ovviamente, il tribunale non arrivò a nessuna conclusione. Caterina disertò tutte le altre sedute. Vennero chiamati diversi testimoni che dovevano avallare la tesi di Enrico, secondo la quale il matrimonio era stato consumato, tra cui alcuni nobili che all'epoca erano stati presenti alla cerimonia della messa a letto, per così dire, o erano presenti il mattino dopo, quando Arturo si era alzato dalla sua prima notte di nozze. Alcune di queste testimonianze sfiorano peraltro davvero il grottesco. Ma va da sé che su questo punto il tribunale non giunse appunto a niente e alla fine nell'autunno del 1529 il cardinal Campeggio dismise il tribunale senza aver raggiunto un risultato accettabile. L'unico vero risultato che si ebbe da questo processo fu la morte di Wolsey. Infatti Enrico non accettò la sconfitta e la attribuì tutta al suo cancelliere. Wolsey era nato da una famiglia estremamente povera, era il figlio di un beccaio di Ipswich, era quindi salito dal nulla, era un uomo di grande intelligenza, di grande acutezza politica, si era fatto strada davvero da solo nella gerarchia ecclesiastica e poi nella corte, divenendo appunto il braccio destro di Enrico. Era un uomo ricco che non aveva granché rispettato i voti ecclesiastici, infatti aveva un amante e aveva avuto diversi figli illegittimi, ma era sicuramente davvero un uomo di grande, grande brillantezza. Però aveva fallito e questo Enrico non glielo poté assolutamente perdonare. Lo fece arrestare con l'accusa di alto tradimento alla fine del 1529. E lo accusò per la precisione di aver favorito gli interessi del Papa ai danni di quelli del potere regio, cioè del suo. Provvidenzialmente, possiamo dire, perché almeno gli fu risparmiata la vergogna del processo, Wolsey morì il 30 di ottobre del 1530, poco prima che appunto il processo iniziasse. Nel frattempo, il nuovo cancelliere era diventato Tommaso Moro, che vedremo più avanti, ebbe un ruolo piuttosto importante durante la riforma, e il nuovo braccio destro di Enrico stava diventando Thomas Cromwell, che era stato uno dei segretari di Wolsey. Enrico quindi ormai doveva studiare una nuova strategia, e qui entra di nuovo in campo Anna, anche se la storia si colloca un po' in quel terreno fumoso che fra la storia e la diceria. Di Anna, appunto, come ho detto, della sua prima parte di vita non si sa tantissimo. Le fonti discordano persino sul suo aspetto fisico. Anna visse di fatto due vite, o meglio tre. La prima in cui era la figlia di un diplomatico, la seconda in cui fu prima la moglie, l'amante, poi la moglie ed infine una strega, una concubina della peggior specie, e poi di nuovo una terza vita postuma quando sua figlia Elisabetta salì al trono e Anna subì un processo profondamente riabilitativo. Nessuna di queste due versioni, ovviamente, né quella che la vuole la grande puttana, che era chiamata così, non la sto insultando deliberatamente, il popolo soleva rifilarle insulti di questo tipo, e non era neanche una Madonna. fisicamente Anna dando in mezzo nelle descrizioni che la dipingono come orribile o come bellissima, e anche basandosi sui ritratti di lei che esistono, che non sono nemmeno poi tanti, Anna doveva essere di altezza media, con gli occhi e i capelli molto scuri, la carnagione piuttosto non pallida ma tendente quasi all'olivastro, la bocca grande, le labbra sottili, un naso piuttosto pronunciato. Tutte le fonti concordano che avesse una forte e fortissima personalità, sapeva farsi ascoltare, attraeva le persone, nel bene e nel male aveva un carattere molto forte e deciso, e se si mise in mezzo fra Caterina ed Enrico non va biasimata. Anna sapeva che cosa ci si aspettava da lei e che cosa ci si aspettava dalle donne del suo rango e della sua posizione sociale. Ci si aspettava un buon matrimonio che portasse vantaggi a tutta la famiglia. E infatti più Anna si avvicinava al re, più la famiglia Bolena guadagnava prosperità, ricchezze e titoli, tanto che suo padre venne nominato conte del Wiltshire, mentre suo fratello Giorgio divenne visconte di Rochford. Anna sapeva perfettamente quello che doveva fare e lo fece con grande determinazione e una grande forza di carattere, perché non deve essere stato facile per lei resistere in tutti quegli anni, sprecando letteralmente la sua giovinezza, accanto a un uomo che con uno schioccare di dita avrebbe potuto metterla da parte e sposare qualcun'altra o rimanere sposato a Caterina. Ad Anna va questo merito, credo che le vada reso, il merito di avere un grande sangue, di aver avuto un grande sangue freddo. Anna adesso si colloca di nuovo un po' fra la storia e la leggenda. Si dice che fu Anna a sottoporre al re per la prima volta alcuni libretti di chiara matrice riformista. Sicuramente Anna sul continente aveva respirato un po' quest'aria. Infatti, quando lei era arrivata in Europa, Lutero aveva già esposto le sue 95 tesi, il luteranesimo cominciava vagamente a prendere forma, il Calvino cominciava a, come dire, mettere in piedi la propria dottrina e l'humus in cui si sviluppò la riforma era molto più che pronto. Della riforma in Europa, ma soprattutto della riforma inglese, parleremo in tutte le puntate che seguiranno, perché è un argomento talmente imponente ed importante che accorparlo in un'unica puntata potrebbe diventare un po' pesante. Ma l'humus, dicevamo, era pronto, era il tempo delle indulgenze, il tempo in cui appunto venivano chiesti dei soldi perché venissero recitate messe che abbreviavano il tempo di permanenza dell'anima dei defunti nel purgatorio, era il tempo in cui il papato era un vero e proprio stato, il papa era un sovrano al pari di qualsiasi altro, nei conventi si trovavano frati e suore che vivevano nel lusso, che avevano le chiese arredate in maniera estremamente sfarzosa, quando loro stessi magari non solo vivevano nel lusso, ma vivevano magari anche in aperto concubinaggio, e il malcontento popolare verso queste pratiche di simonia, di nepotismo e di corruzione in generale ormai stava diventando incontenibile. E in Europa, appunto, cominciava un po' a esserci fermento. In Inghilterra c'era già stato anche nel secolo precedente, l'abbiamo visto ormai un anno fa in alcune delle prime puntate del podcast, ma appunto si vuole che sia stata Anna a far notare a Enrico due libri scritti da due riformisti. Uno che era La supplica del mendicante di Simon Fish e l'altro invece era un'opera per mano di William Tyndale, opere peraltro scritte in inglese, così come in inglese si voleva ormai che si scrivesse la Bibbia in inglese, in francese, in tedesco, nella lingua ovviamente del paese in cui il riformista viveva, in modo che fosse accessibile a tutti e non soltanto a chi conosceva il latino. Anna nel secolo seguente venne dipinta come una strenua sostenitrice del movimento riformista. Personalmente sono incline a credere che fosse più collocata nel giusto mezzo, o meglio nel mezzo e basta. Il movimento riformista, peraltro, non dobbiamo immaginarcelo così come lo conosciamo oggi, dove le dottrine protestanti sono tutte fatte, finite e sono così ormai da secoli. Era un movimento in divenire, era quasi al suo nascere, e quindi è difficile che ci fosse un pensiero collettivo già fisso e radicato. Io credo che Anna avesse gli occhi per vedere qual era lo stato di corruzione in cui versavano le gerarchie ecclesiastiche e aveva anche i mezzi culturali per comprendere che il riformismo costituiva un'alternativa e poteva anche essere un'alternativa valida. Questo non vuol dire ovviamente che ella abbia instillato idee riformiste in testa a Enrico, questo non lo possiamo sapere. Né possiamo sapere se ella gli fece veramente vedere quei due libretti, forse sì o forse no. Erano due persone dotate di una buona cultura, quindi in realtà è assai probabile che si scambiassero anche opinioni in merito. Tuttavia fu Enrico a muovere i primi passi e poiché durante tutto il suo regno si può vedere come una costante il fatto che egli fece di fatto quello che desiderava, sia che fosse guidato o meno, quindi se egli anche si fece guidare da Anna in questo senso, vuol dire che egli già ne aveva un'intenzione. E nel 1531, quindi 2 anni dopo la fine di quello sfortunato tribunale, Enrico riunì tutti i vescovi inglesi e li minacciò di accusarli della stessa accusa di cui era stato accusato Wolsey, cioè quella di favorire il potere papale, diciamo, ai danni dell'autorità regia, un'accusa che tutto sommato voleva dire tutto e niente, la cui pena era tutt'altro che certa, ma negli occhi dei cardinali doveva balenare perfettamente la fine di Wolsey. E i cardinali, e i vescovi, scusate, accettarono immediatamente di nominare Enrico capo supremo della Chiesa d'Inghilterra e del suo clero. John Fisher si levò un'altra volta a protestare e nemmeno la postilla che aggiunse l'arcivescovo Warham, che cita più o meno se, per quanto concesso dalle leggi di Cristo, il succo è questo, forse non sono le esatte parole, ma vi assicuro il succo è questo, servì a placarlo e di fatto quella formuletta negava tutto il resto, diciamo, no? Il Parlamento invece non si fece immediatamente piegare ed Enrico all'inizio non fece pressione più di tanto, forse perché sapeva che quella che stava per iniziare a percorrere era una strada di cui non si conosceva bene il tracciato, non si sapeva bene fin dove lo avrebbe condotto. E qua per il momento ci fermiamo anche noi. Ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi, per continuare a scaricare il nostro podcast. Sul sito troverete, come al solito, tutte le musiche e la bibliografia che abbiamo usato per allestire la puntata. Vi ringraziamo davvero per essere stati con noi e a risentirci la prossima volta.